al social camp, al parco della Colletta. Da qualche anno è iniziato il dibattito sull'energia tra le realtà e i soggetti che intervengono. Abbiamo anche Recomber, che è per Europa, abbiamo Alessandro, che sono tutti.
Ciao a tutti e a tutte.
Come possiamo intanto presentare Recommon? Un'agenzia giornalistica, freelance, di ottimismo, vedo cose simili?
Sì, siamo un collettivo che fa campagna principalmente contro le multinazionali italiane, soprattutto con un focus sul tema energetico. Diciamo un po' la caratteristica è che cerchiamo di utilizzare l'inchiesta come uno strumento per aprire poi spazi di campagna.
Sì, molto importante le vostre sulle responsabilità dell'ONU che hanno portato insomma anche un processo che poi non è andato benissimo, diciamo, dal nostro punto di vista. Forse oggi cosa vi porta qua e qual è il vostro contributo all'interno di questo dibattito, che secondo me è uno di quelli centrali all'interno di questo social camp?
Ma questo secondo me è un momento prezioso, diciamo, per far dialogare tra loro quelli che sono i vari pezzi, diciamo, di un movimento ambientalista che è sempre più variegato. Chiaramente quello che è successo a febbraio con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha cambiato profondamente la dinamica, perché temi che prima magari potevano essere un po' di nicchia sono stati scaramentati sul mainstream, e questo pone una serie di complessità naturalmente. D'altra parte il tema energetico è finalmente diventato anche un tema prioritario nell'agenda del dibattito politico e pubblico, e quindi non possiamo non intervenire, dato che sono 10 anni che questo movimento cerca di risignificare l'energia. Quello che secondo noi oggi è fondamentale è che in questo climate camp si sta forse anche per la prima volta iniziando a problematizzare non solo la questione dei combustibili fossili come fonte di inquinamento, ma proprio il modello energetico in quanto tale, quindi chi controlla le risorse e quali ripercussioni questo ha sulla vita di tutte e tutti noi. Ci siamo sentiti dire per settimane che la Russia ci stava ricattando. Quello che mi verrebbe da dire è che il ricatto ce lo sta facendo una società, che è una società controllata dallo Stato, che è ONU, e che ha fatto affari per 20 anni con Russia di Putin, e che oggi ci vorrebbe raccontare di essere il soggetto che ci porterà al cambiamento. Credo sia fondamentale ribadire una volta per tutte che di queste società non possiamo mai fidarci, e che finché qualcosa di fondamentale per tutti noi come l'energia sarà controllata da una rete di multinazionali, non c'è transizione che tenga, perché non potrebbe essere giusta una transizione che succede dal profitto di queste multinazionali.
Sì, le multinazionali che si chiamano Gazprom, o insomma le americane del fossile, eccetera. Giustamente tu hai detto l'invasione dell'Ucraina del febbraio, di fine febbraio, ancora in corso, cambia tutto. Cosa rappresenta per un movimento giovane e possiamo dire innocente, come è stato quello di Friday e di altri suoi addentellati? Un po' come un brusco risveglio, come, non so se il termine è giusto e tanto corretto, ma uno svergimento veloce e cattivissimo, quello che la guerra pone davanti con la questione dell'energia, che diventa una questione, diciamo, dell'infrastruttura di base della nostra società, no? L'energia è materia prima tra le altre, il sangue che permette alle nostre società di andare avanti nel bene e nel male. Che tipo di realtà ci mette di fronte oggi questa guerra e il futuro che vediamo di fronte a noi, anche di fronte insomma a questi effetti della siccità che iniziano a toccare anche l'Europa?
Ma secondo me ci sono due elementi che sono molto importanti. Il primo è che abbiamo preso atto tutti di come l'energia, in particolare il petrolio e il gas, siano la spina dorsale del capitalismo attuale. Questo significa che quando parliamo di energia stiamo parlando di produzione, stiamo parlando del modello di società, non solo economica, e questo lo vediamo ovviamente quando si parla di fabbriche che potrebbero chiudere, che significa naturalmente licenziamenti, una crisi sociale che è già ampiamente acuita. D'altra parte abbiamo anche visto, questo forse quasi senza precedenti, come il capitalismo dei disastri in questo caso abbia funzionato con un'efficienza che non si era mai visto prima. Solo 2 o 3 giorni dall'inizio dell'invasione, già l'industria fossile è riuscita a ottenere dai primi attori in termini proprio di tasse, ovvero di regolamentazione, facilitazione degli investimenti nei gasdotti e nei rigassificatori, questo con una rapidità che davvero non ha precedenti. E la ragione è che la risposta dell'industria in questo caso è stata così proattiva, coordinata e pervicace che sarebbe ingenuo pensare che non fosse stata preparata. Immediatamente l'industria si è resa conto che da questa guerra potevamo guadagnarci, e non è sempre così. Durante l'invasione della Crimea nel 2014 l'industria fossile aveva perso centinaia di milioni di euro. In questo caso erano molto più preparati, e penso che questo ci impone di porci la domanda di noi come abbiamo risposto. C'è stata la stessa coordinazione da parte nostra, c'è stata la stessa proattività, e ci siamo inizialmente un po' lasciati, diciamo, prendere allo scoperto da quella che naturalmente è una crisi che magari non ci aspettavamo. L'altro elemento che bisogna essere anche onesti, secondo me, nel dire che i progressi che dal punto di vista dell'azione climatica sono stati fatti negli ultimi anni sono stati cancellati nel giro di 2 settimane. Questo però significa che nel giro di 2 settimane è anche possibile cambiare profondamente delle dinamiche, però bisogna andarci convinti, determinati ed avere un obiettivo comune. Nelle diverse declinazioni naturalmente dei vari gruppi che fanno parte di questo universo ambientalista, ma ci deve essere un obiettivo comune, che è quello di dire che queste società non possono più fare il bello e il cattivo gioco sulle nostre vite.
Sì, ricordiamo che, diciamo, lo shock, il brusco risveglio che questa guerra ha rappresentato arriva anni dopo la pandemia, che già aveva rappresentato uno shock, ma forse potremmo parlare come critico, una incapacità di presa di parola, quando forse le condizioni erano un po' migliori di quelle che la guerra impone. Comunque sembra che procediamo di shock in shock, di emergenza in emergenza, come se tutto questo diventa sostanzialmente la normalità di un mondo, come dire, sempre più sovrappopolato, sempre più scarso di risorse, sempre più dentro la crisi degli effetti che questo modello di sviluppo produce, con un mondo in lotta con i poli emergenti e pronta a difendersi a livello armato per non allargare un centimetro dei propri benefici, dei propri privilegi, diciamo, del loro corso coloniale. Questo è un po' l'immagine che presenta sia da bene di fronte. Rispetto a quello che dicevi, quindi di come le 2 settimane che hanno detto tutto, no? Come dire, ragazzi, è finita la ricreazione, torniamo alla dura realtà. Qua si deve pompare carbone perché dobbiamo far fronte al taglio del gas russo. Questo chiude la partita sulle rinnovabili che il capitalismo green si stava preparando, come dire, ad intraprendere?
Assolutamente sì, credo che non possiamo più stupirci del fatto che si passa da shock a shock, da crisi a crisi. Dobbiamo semplicemente essere in grado di navigare queste crisi e organizzarci nel mezzo di queste crisi, perché questa, diciamo, è la nuova normalità, e ancora non stiamo vedendo quelli che saranno gli impatti più catastrofici della crisi climatica. Se pensiamo alla siccità di quest'anno, all'ondata di calore, agli incendi, questo purtroppo sta diventando la normalità, e in questa normalità dobbiamo essere in grado di organizzarci. Le rinnovabili sono sicuramente necessarie per implementare una transizione energetica. La questione di fondo però è che non basta cambiare una fonte energetica con un'altra, bisogna capire qual è la fonte di potere che muove questa energia. I soggetti che stanno implementando i mega impianti di rinnovabili in Europa sono gli stessi identici soggetti attivi ai combustibili fossili. La domanda allora è: perché questi soggetti hanno interesse a sviluppare impianti rinnovabili? Perché non si tratta di una transizione, si tratta di un'espansione energetica, di un'espansione che non possiamo permetterci né dal punto di vista del consumo di suolo e di risorse, e naturalmente dal punto di vista climatico, perché aumentare la produzione di petrolio e gas e aumentare a fianco quella di rinnovabili non penso che se c'è una grande opportunità che abbiamo in questo periodo è quello di reinterrogarci sui consumi, e quando diciamo consumi non dobbiamo individualizzare ancora una volta la questione e farla diventare chi si può permettere la pompa di calore a casa e chi si può permettere di contentare la propria abitazione, si tratta di capire perché consumiamo energia e per quali obiettivi. Se pensiamo alla produzione di acciaio e di carta, già da sole queste industrie sono tra le più energivore in assoluto e sono di fatto quelle che probabilmente saranno le più impattate, diciamo, da eventuali razionamenti. Allora il problema diventa: possiamo continuare a permetterci queste produzioni? Perché produciamo acciaio? Perché produciamo carta? A quali interessi rispondono? Come possiamo garantire dei posti di lavoro che non dipendano da un consumo energetico che ormai è insostenibile? Non sono chiaramente domande semplici, perché si tratta appunto di migliaia di posti di lavoro, ma non risolve la situazione, perché il problema è che se queste crisi vengono gestite poi dagli interessi corporativi, sappiamo già chi verrà sacrificato, e chi verrà sacrificato sono i lavoratori e le lavoratrici. E penso sia importante che anche come movimenti ambientalisti, movimenti per la giustizia climatica, ci iniziamo a porre anche noi queste questioni di cosa significa veramente cambiare la società e non solamente le fonti energetiche.
Come, quanto e per cosa proporre sono le domande fondamentali quando parliamo di energia, quando parliamo di modelli di società. A tutto questo mi sembra e mi fa molto paura che ci sia comunque sempre una carta di riserva, che sia un po' la risposta capitalista a tutto questo, un ritorno da più parte auspicato verso il nucleare.
Sì, naturalmente quando ci sono questi momenti fluidi poi ci si inseriscono i vari interessi e si cercano di riavvivare anche magari progetti o piani che sembravano ormai destinati a fallire. Non credo sia solamente rinnovabili e non solamente nucleare il problema, anche dal punto di vista della crisi idrica, per esempio, si inizia a parlare di desalinizzatori per l'Italia. È interessante perché stiamo vivendo in mezzo a due crisi, quella energetica e quella idrica, come soluzione alla crisi energetica si propone il fracking, che è una delle attività che consuma più acqua in assoluto. Per risolvere la crisi idrica si propongono i desalinizzatori, che sono tra le industrie più energivore in assoluto, e penso che questo veramente ci dà la misura di quali siano le contraddizioni di questo sistema, che strutturalmente non riesce a pensare al di là di quello del perimetro, il perimetro in cui ha sempre agito, e che è quello della soluzione da un punto di vista, diciamo, tra virgolette, semplice, cioè la più rapida possibile, quello che non va mai ad alterare quelle che sono le cause, diciamo, radicali di questa crisi. Ed è lì che credo che noi possiamo trovare uno spazio nel cercare veramente di ribaltare queste domande. Io penso che molte volte il dibattito pubblico non riesce veramente a prendere delle direzioni che siano radicali, perché ci facciamo imporre le domande da loro. Non dobbiamo cercare risposte alle loro domande, dobbiamo porre noi le domande. La domanda non è più come troviamo il gas necessario ad alimentare questo modello, ma perché dobbiamo continuare ad alimentare questo modello invece di pensare a un altro, a immaginarne un altro. Questo penso che sta solo a noi, perché finché saranno loro a impostare, diciamo, il dibattito, secondo me non arriviamo molto lontano. Dobbiamo cercare veramente noi di dettare quelli che sono i termini della discussione, mettendo al centro le nostre priorità, che sono i bisogni dei territori, le esigenze delle persone, e questo è un tema energetico così come un tema sanitario, un tema di scuola, semplicemente è qual è la società verso cui vogliamo andare. E questa è la domanda, secondo me, dalla quale poi possiamo declinare quelle che sono anche delle strategie politiche su come cercare di mobilitare la forza necessaria a contrastare quelli che sono tra gli interessi più potenti e più pervicaci di questo sistema, quindi forse
per le nostre domande individuare i bisogni reali. Ti sembra, da quello che hai potuto vedere in questi giorni, che queste istanze, questi temi emergano dai dibattiti e dalla presenza di questo Climate Camp?
Sì, assolutamente, penso che il fatto che ci sia anche un po' di eterogeneità, non solo dal punto di vista delle geografie, ma anche magari delle prospettive che vengono rivendicate, credo che sia appunto per quello un'occasione importantissima, perché ti permette veramente di capire come la comunità in Galizia viene impattata da dei progetti che noi magari qui vengono promossi come progetti green, quali sono i costi di una transizione, perché alla fine di quello parliamo, cioè di come vengono distribuiti i costi e i benefici di questi che vengono spacciati come cambiamenti ma che in realtà non lo sono. E per farlo credo sia fondamentale cercare di andare veramente a intercettare anche quelle che sono comunità, soggetti e realtà che sono magari lontane da noi da un punto di vista geografico, ma sappiamo insomma che il modello globalizzato, le scelte che vengono prese qui o che vengono prese altre volte impattano tutti e tutte. Penso che qui stiamo cominciando a mettere le fondamenta per articolare